Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.
Tens of thousands of gays marched down Market Street today, the 8th annual Gay Freedom Day parade. The finery and frolics were replaced by rousing speeches of gay power and gay civil rights. Elaine Chamos reports on the parade.
Il 14 giugno del 1979 si svolse a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti. Parteciparono decine di migliaia di persone. Da allora sono passati 45 anni, quasi mezzo secolo di battaglie, discriminazioni, pregiudizi, conquiste, mentre il tema della sessualità trova una sua complessità, dalle questioni dei figli di coppie dello stesso sesso alle tematiche del gender fluid, dall'intersessualità alla disforia di genere alla transizione. A 45 anni da quella marcia e in occasione della Queer Week 2024, Controradio dedica il podcast Cosa è successo a queste tematiche, dando voce a dei giovani e a delle giovani.
Allora, io sono a Botta, sono una persona che fa militanza transfemminista da qualche anno. E pronomi lui, lei, nel senso che se mi chiedi a te come te devo rivolgere, lui e lei insieme. Botta è il mio nome. E prego, altra presentazione.
Alessandro, anch'io faccio attivismo da un po' di anni. Pronome lui, poi se viene lei non mi offendo, ma insomma lui va benissimo.
Melissa, pronome lei.
Sì, ma che siete?
Che siete? Nuovi mostri!
Mostri queer, direi, ci sono un sacco di R, però nel mio caso è difficilmente identificabile tante volte, tipo il mio genere. Se mi metto la minigonna e ho la barba, diciamo che negli occhi della gente leggo proprio questa gran confusione, che a volte magari è anche le signore che mi guardano, sì, e dicono "Oh mio Dio", oppure gente più giovane che ci vede qualcosa di positivo. Tantissimissime altre volte sono sguardi giudicanti, no? Del tipo "Guarda sto cretino, come cazzo si veste, dovresti stare nel tuo perché stai uscendo dal tuo", roba del genere.
Quindi, ma al di là dei vestiti, sessualmente
omosessuale, sì. Detto in termini clinici, poi detto in termini, come direi io, d'attivismo, frocia, sì.
Ma che significa essere omosessuale oggi? Cioè, si dice che nella moda, se non sei omosessuale non lavori, gli omosessuali hanno preso il sopravvento, comandano il mondo.
Questi sono un mix di cliché, stereotipi e fake news, non saprei come dire. Non credo ci sia bisogno di ribattere, via, queste sono cavolate.
Ma tu ti senti in qualche modo tranquillo, ti senti discriminato? Vai al lavoro e racconto la barzelletta sugli omosessuali, ti dà fastidio? O questa fase è superata?
No, non è superata. Ora, io nel lavoro ho la fortuna di essere in un ambiente accogliente. Però sentendo racconti di chi è in altri ambienti, o anche sentendo discorsi al bar per stare da certo, no, la discriminazione ancora è presente, sì. E anche nei giovani, mi viene da dire, purtroppo, perché si dice, sì è vero, da una parte tante cose sono cambiate, ma io lavorando anche molto con gli adolescenti vedo che comunque il bullismo omofobico insomma rimane ben presente.
Tu sessualmente come ti poni?
Allora, nel mio caso è un pochettino strana la questione, perché a livello di definizione di genere sono una persona diciamo gender fluid, nel senso che per me maschio, femmina, dipende in seconda come mi sveglio la mattina, come mi si gira la giornata. Quindi a sto punto che orientamento sessuale ho? Cioè da maschio, capito, è una specie di omosessualità, da femmina è una specie di eterosessualità, però cioè non lo so, nel senso le sfere di orientamento e di genere sono sfere, appunto, non sono una cosa piatta, un'etichetta che ti metti addosso e c'hai quella per sempre, per tutta la vita. Le sfere di orientamento e di genere sono cose malleabili nell'arco della vita, cambiano, quindi una persona si definisce in un modo a 15 anni, a 25 magari in un altro modo, a 45 in un altro ancora. E la base della lotta feroce, appunto, questo è, cioè dare questa possibilità di identificarsi nella fluidità a quante più persone possibile, cioè limita, togliere i paletti che abbiamo in questa società, quello che diceva prima Paolo, cioè il fatto che tutto il mondo tende sempre a darti una limitazione, che siano il vicino di casa, il politico, lo scemo che passa per strada e ti infama, e invece quello che si tenta a fare da starci lato è invece crearci spazi in cui poter essere noi stessi e noi stessi senza bisogno di essere quadrati, ecco.
Le etichette servono proprio a questo, cioè nel momento in cui io ti etichetto, poi dopo ti attribuisco una legge, una proibizione, un permesso, una condanna, un premio, perché c'ho l'etichetta. Se non c'ho l'etichetta non so che farmene di te.
Guarda, sulle etichette secondo me possiamo tenere un doppio punto di vista, cioè l'utilità e la completa inutilità o l'utilità al potere, quello che dicevi te adesso. L'utilità delle etichette, soprattutto in questo momento che sono diventate tantissime, la sigla ora è LGBTQ+, perché non ci sapeva più spazio per altre lettere. Tutte queste sigle servono a, se hai una definizione granulare, polverosa, con tantissime definizioni, spariscono a un certo punto. Se hai una vasca di palline di plastica, quelle dei bambini, e le chiami palline rosse, palline gialle, palline verdi, le tieni divise. Nel momento in cui però hai 85 colori diversi, inizi a parlare di palline colorate, no? E a quel punto si è risolta un pochettino la questione delle etichette, secondo me.
Tu lo sai che stanno pensando un buon numero di persone che ci stanno ascoltando?
No, cosa?
Stanno pensando, ma questi giovani sono confusi, gli passerà, che tempi che viviamo, prima era tutto più chiaro,
era tutto più represso, volendo tutto meno libero. La cosa, dalle parole di Botta, mi colpiva il fatto di identificarsi nella fluidità, che volendo è un paradosso, nel senso che tu decidi di identificarti nella possibilità di non avere un'identità ben incasellata e decisa. Il discorso dell'identità delle etichette secondo me è doppio, anche perché, diciamo, noi tendiamo a rifiutare, noi, dico io e i miei amici, tendiamo a rifiutare, e le mie amiche, tendiamo a rifiutare l'identitarismo come forma di lotta, cioè l'incasellarsi in un preciso modo di parlare, vestire, perché darsi un'identità spesso, parlando proprio in termini generali e astorici, quando tu ti dai un'identità interna significa anche che c'è un esterno da cui tu ti distingui. Quindi in termini generali magari possiamo anche dire di rifiutare questo tipo di pensiero. Allo stesso tempo poi, quando si tratta invece di minoranze o soggettività oppresse, la rivendicazione identitaria diventa una rivendicazione di esistenza. Quindi il fatto che io mi dia un'etichetta diventa intanto una maniera che ho per definirmi e trovare attorno a me delle persone che magari si definiscono in modo simile al mio, quantomeno, e quindi trovare un po' la mia tribù, che comunque è qualcosa che per noi esseri umani, diciamo, è fondamentale. E poi per smettere di essere invisibilizzata di fronte a quella che viene considerata la normalità, però non è neanche detto che sia la maggioranza, insomma.
Ma qual è la parola d'ordine? Libertà?
Ma le parole d'ordine sono tante, libertà sicuramente è importante.
Direi anche emancipazione. Cioè, tornando alla tua domanda di prima, ma una volta non era così, era tutto più semplice, tutto... Ma no, io credo che semplicemente oggi si siano fatti dei ragionamenti, si siano scardinate alcune cose, per cui la gente si sente più emancipata, più libera di esprimersi, e si è capito che il binarismo, cioè il maschio vuol dire essere così, femmina vuol dire essere cos'ha, era una gran cavolata, non corrispondeva alla realtà delle vite delle persone, e si basava davvero molto su stereotipi, su cliché imposti dalla società, cioè, ma tuttora in parte, basta vedere i cataloghi di giochi da bambini, di giochi da bambine, come fin dalla nascita si viene vincolati a un qualcosa. Ecco, ora si sta cercando di togliere questi vincoli per poter veramente esprimersi per come uno è.
Ma perché tu fai paura?
Bella domanda, io faccio paura davvero?
Oh, stiamo parlando di un bellissimo giovine, quindi la domanda è metaforica.
Perché si fa paura? Perché allora, nel caso mio, con la mia immagine e presenza nello spazio pubblico, lo vedo, pongo un dubbio, una possibilità, appunto la cosa che diceva Paolo, siamo tutti incastrati in questa roba estremamente binaria in cui i maschi fanno i maschi in quel modo, le femmine fanno le femmine in quell'altro modo. Nel momento in cui per strada ti vedi una persona che rompe questo schema binario, ci sono vari tipi di reazione, appunto la paura è una, perché per difendere la propria identità binaria, anzi, ti scagli contro lo strambo, contro chi invece quel tipo di identità non la segue, quindi vai di attacco. Poi in realtà non è l'unica reazione, cioè non faccio solo paura.
Tipo
rispetto a quello che diceva lui, noi abbiamo, come dire, genitorialità, racconti fatti da giornali, televisioni, radio, eccetera, eccetera, che tutte queste cose qui ci hanno insegnato a essere molto incasellati. Anzi, in questo momento dire sono omosessuale, meno male, pensavo era una cosa più complicata, diciamo così. Cioè non siamo educati alla complessità.
Noi cerchiamo, allora, parte da, sicuramente da un'esigenza di vita. Ora, io parlo da persona comunque cis, poi all'interno della mia espressione di genere, cis vuol dire che, diciamo, sono organi sessuali femminili e confermo la mia identità di genere nell'essere donna. Allo stesso tempo, nella mia espressione di genere, quindi nel mio come poi alla fine sono donna, ritengo, cioè è partita da me l'esigenza, ma da me da bambina l'esigenza di uscire fuori da quegli schemi famosi che ci vengono posti. Perché una bambina magari non può ridere troppo forte, non può arrabbiarsi, insomma, tutta un'altra serie di cose, magari poi vanno anche fuori tema e non mi va. Quindi, diciamo, posso parlare dal mio punto di vista comunque di cis, ma che ha un'espressione di genere volendo mista, diciamo, rispetto a quelle che sono considerate delle caratteristiche tipicamente femminili o maschili, che parte innanzitutto da un'esigenza di libertà personale e poi diventa chiaramente una rivendicazione laddove il mondo poi ti guarda storto se tu hai determinati comportamenti.
C'è comunque un vedere al mondo che potrebbe comunque accomunarci tutti, voglio dire, no?
Beh, certo, anche voglio dire, il nostro attivismo è intersezionale, cioè noi non vogliamo risolvere solo la nostra oppressione, ma vogliamo risolvere le oppressioni in toto, quindi chiaramente noi affrontiamo anche i temi del razzismo, delle differenze di ceto, di classe, come uno le vuole chiamare, cerchiamo... La nostra utopia è di abbatterle queste oppressioni, non è che vogliamo abbattere solo la nostra piccola...
La paura fa dire vogliono che sia, diventiamo tutti come loro.
Beh, sì, ma le capisco, cioè sì, le sento dire anch'io queste cose. E cosa rispondere a questo? Cioè, chiaramente non è... ovviamente noi non ci sta la bacchetta magica per trasformare le persone. Se ora c'è in parte più libertà di espressione... è perché evidentemente sono stati fatti, anche grazie all'attivismo, si sono poste delle domande, si è ragionato su determinate cose e finalmente ci siamo messe un po' in discussione. Diventare come loro, diventare come uno, come ognuno si sente di essere, non è che il punto è che ognuno si debba sentire libera di potersi esprimere realmente per quello che è, non che debba diventare come me o come chissà chi altro.
Diventare come noi è rischio, ma allora, la cosa che diceva anche prima Paolo, il cis etero patriarcato è tipo uno schema che si impone sulle nostre vite e ci obbliga a comportamenti quantomeno e a output di sé che sono cis ed etero, quindi semmai il rischio al momento è che appunto il mondo ci vuole e ci spinge a fare finta di essere tutti cis etero. Poi prendiamo tipo due studi degli inizio Novecento, che uno è quello di Alfred Kinsey, era un entomologo, ha fatto il primo studio completo sulla sessualità umana, e dai dati suoi viene fuori che tipo le percentuali di omosessuali puri ed eterosessuali puri sono veramente basse, mentre il grosso dell'umanità si attesta più o meno al centro, quindi in questa specie di bisessualità. Lui questioni di genere mi pare non avesse toccato. Poi c'è stato Mieli qua in Italia, Mieli che negli anni 70 ci andava raccontando che appunto è una perversione sia l'omosessualità pura quanto l'eterosessualità pura, è una perversione da, diciamo, una, in questo caso dai, usiamo la sta parola, norma, veniamo al mondo e siamo fluidi veniamo al mondo e siamo non identificati, esatto. E, a quel, e poi però la, le costrizioni della socialità, del mercato, del mondo che ci circonda ci costringe a diventare cis etero, però appunto, cioè, ribaltando la questione, le destre, i politici, chi può parlare, dice che siamo noi a creare questa situazione in cui i giovani vengono traviati alle nostre teorie maledette. E invece io e le altre persone che fanno, cioè chi fa attivismo, chi fa militanza su sti campi, dice no, regà, è come 1984, quasi è tipo rivoltato il senso di una parola. E il senso della parola è che non siamo noi che stiamo tentando di colpire un mondo che invece andava bene, un mondo terrificante in cui siamo tutti malissimo e da parte nostra stiamo tentando di aprire dei varchi.
Malleabili, dicevi?
Sì, assolutamente, assolutamente. Cambiamo nelle nostre esigenze, nei nostri desideri. Allo stesso tempo, quando nasciamo, appunto, siamo, e questo lo dimostrano anche le mille culture che esistono nel mondo, siamo totalmente, cioè non totalmente, poi vabbè, dibattito tra natura e cultura, figurati, millenario, però siamo molto influenzabili, quindi sicuramente, diciamo, per lo stato delle cose, anche purtroppo, la maggiore influenza è l'influenza della norma, dell'etero, cis normalità. Io posso fare una considerazione, semmai, da avendo un orientamento sessuale che identifico come bisessuale e che ho avuto bisogno di identificare proprio perché altrimenti per me sarebbe stato difficile visualizzarmi ed esprimere i miei desideri e vivere i miei desideri anche dentro di me. Perché spesso poi purtroppo tante forme di discriminazione, essendo nate e cresciute in questo ambiente, le abbiamo anche interiorizzate. Che da bisessuale addirittura, cioè sono una persona che tendenzialmente, volendo, posso anche usare il termine pansessuale, che di solito è meno capito. Sostanzialmente il genere o il sesso, insomma, di una persona che ho davanti, se mi piace non mi interessa. E non mi è mai interessato fin quando ero bambina. Questo, per esempio, questo aspetto di fluidità qua della sessualità, anche all'interno degli ambienti LGBT cui ha più spesso gli viene tolto valore, non, come dire, viene invisibilizzato, come se si dovesse fare appunto una scelta tra chi ti piace, ma allora sei etero o sei omosessuale. Per questo anche magari ci siamo trovate scomode all'inizio sulla domanda sessualmente come ti poni, perché posso dire tendenzialmente quali sono le mie preferenze. E nel mio caso le mie preferenze sono una sorta di 50 e 50 in realtà, però potrebbe essere anche un 30-70. E il bisogno di definizione è un paradosso, perché il bisogno di definizione, per esempio, la mia definizione di bisessuale è stata fondamentale per la mia crescita, ma allo stesso tempo definirmi bisessuale significa che non me ne frega niente del genere della persona con cui. Quindi è un'assenza di definizione, volendo.
Abbiamo raccontato in un podcast dedicato alla disforia di genere, all'intersessualità, la sofferenza che causa una società che rifiuta di affrontare la complessità. Lo rivolgiamo un pensiero a chi 45 anni fa scese in piazza. Abbiamo ricordato l'esperienza di Mario Mieli a Roma, l'esperienza statunitense, Milk, le manifestazioni del 79, eccetera, eccetera, dove il grido di battaglia è coming out, venite fuori.
Di sicuro a chi tanto tempo prima di noi ha fatto dei percorsi e delle manifestazioni, delle proteste, delle rotture che andavano nel verso dell'emancipazione, non posso che fare un ringraziamento, ovviamente. E come dicevi te, appunto, perché poi non parlarne, l'invisibilità porta alla sofferenza. Hai parlato prima dell'intersessualità. L'intersessualità, se ora ci si mette a chiedere a 100 persone, forse una sa che cos'è. È ancora un tema totalmente invisibile, e questo purtroppo, l'invisibilità porta alla sofferenza, porta a situazioni negative.
A me viene in mente che, tipo, che abbiamo un pochettino questa visione del mondo di eccezioni monumentali, eccezioni eroiche. C'è un gran bel libro che è Cruising Utopia di Muñoz. Lui praticamente, la sua tesi è che i movimenti da Stonewall in poi, Stonewall, il grande riot contro gli sbirri fatto dalle froce nei locali, nascono perché nei decenni precedenti c'era stato tutto un lavorio artistico e, andando indietro anche di qualche decennio, filosofico, cioè dagli anni 40-50 che la comunità, non ancora comunità, si è cominciata ad autorappresentare tramite la filosofia e l'arte. La differenza con il presente è che abbiamo tanta filosofia accademica che analizza temi femministi, transfemministi, alcuni tentativi di arrivare nella socialità, dal mio punto di vista poca, veramente ben poca produzione artistica dal basso, che non venga mediata da grandi istituzioni e che sia una rappresentazione di noi. E boh, cioè, mi fa particolarmente male al cuore il fatto che questa roba succeda a Firenze, che se la bulla tanto con l'arte. Qua invece, boh, cioè, c'è una carenza enorme. Quindi grazie a chi ha lottato nel passato, ma soprattutto super grazie a chi si accende adesso, cioè, perché c'è tanto ancora da fare, ecco.
Mi ha regalato la nuova lavatrice Ege e finalmente il bucato non è più un problema. Mio marito invece mi ha regalato il nuovo aspirapolvere folletto. Vedessi come pulisce. Lavatrice Ege, aspirapolvere folletto, regali per noi donnine di casa.
Giocando alle mamme con Ciccio Bello, bellissimo, e Angelo Negro.
E tu, quanto te la trovi la fidanzata? E tu, quanto te la trovi?
Nonna, sono gay.
Negli ultimi tempi si sta sempre più diffondendo una moda pericolosa, un killer silenzioso che minaccia di estinguere in breve tempo ogni essere umano sulla Terra. L'omosessualità.
Non ti sembra che John sia un pochino gaio?
D'accordissimo, felice come una Pasqua.
Preferisce la compagnia maschile?
E chi non la preferisce?
Homer, ascolta attentamente. John è un uomo...
vero?
Sessuale.
Oh mio Dio!
Noi preghiamo per i gay. E se non si convertano, c'è l'inferno per loro.
La famiglia tradizionale, la famiglia vera, come dice lei, da chi è minacciata? Cioè, minacciata un po' da questa lobby gay che...
Certamente, perché si pensa che poi sono molto rumorosi e magari sono anche in pochi e si pensa che la gente può pensare che tutto dipende da loro.
Luca è guarito, sì. Luca Guerrito è un esempio vivente che ho conosciuto. Luca era gay, ha una famiglia normale, con dei figli, ed è pentito di quello che ha fatto prima, perché se uno solo si converte, capisce il dominio della disgrazia.
Ieri sera ho avuto una telefonata da Altoona, Pennsylvania. La voce era molto giovane e quella persona ha detto: grazie, dovete eleggere persone gay, così che quel giovane e le migliaia e migliaia di giovani come lui possano sperare in una vita migliore, sperare in un domani migliore. Io chiedo questo, che se dovesse esserci un omicidio, in 5, in 10, in 100, in 1000 siano a levarsi in piedi. Se una pallottola mi trapasserà il cervello, che serva a distruggere ogni muro dietro cui ci nascondiamo, io chiedo che il movimento continui, perché non è questione di guadagno personale, non è questione di individualismo e non è questione di potere, è questione dei noi là fuori. E non solo i gay, ma i neri e gli asiatici e gli anziani e i disabili, i noi senza la speranza. I noi si arrendono. So che non si può vivere solo di speranza, ma senza la speranza la vita non vale la pena di essere vissuta. E quindi tu dovete dar loro la speranza. Dovete dar loro la speranza. Ok.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.